una puntata di Deepen. Io sono Zatto.
Io sono Balla.
E oggi una puntata fondamentale che vi avevamo spoilerato settimana scorsa. E Balla sta già ridendo.
Sì, l'abbiamo spoilerato. Perché io, siccome Deepen è tutto vero, io non so cosa sta per dire. Quindi non so se verremo denunciati, se verremo presi perculati da tutto l'internet. Quindi io ho un po' paura, però vediamo.
Io non lo so neanche io, ma secondo me sì. A priori lo dico.
Sì. Ma tanto è facile che Zappi in 2 settimane l'idea che ha avuto 2 settimane fa se la sia dimenticata in tutto ciò, quindi non
certo,
è da escludere
certo.
questa cosa.
Dai, cominciamo. Allora, volevo iniziare innanzitutto con
Di cosa parliamo?
Di climate change.
Ah, climate change.
Inquinamento, okay.
Tutte queste
case, no?
Tutte queste cose. Sempre pandemia allegre su Deepen.
Esatto. Vorrei iniziare con un appello a Greta Thunberg, che ci ascolta sempre, e infatti io dagli Analytics vedo sempre ascolto dalla Finlandia, dove cazzo abita lei.
No, non è svedese.
Sì, svedese, bravo.
Mi sembra svedese.
E niente, cara Greta.
Cara Greta.
Cara Greta, secondo me hai sbagliato qualcosa. Nel senso che
introduciamo Greta Thunberg, perché magari non tutti sanno chi è Greta Thunberg, cosa fa e cosa non fa.
Beh, cazzo, vivono sulla luna.
Ma la quarantena
Greta Thunberg è una ragazzina che si è impegnata in questa battaglia per vincere il climate change, quindi di combattere i poteri forti, quindi anche diciamo gli Stati Uniti, la Cina, ha partecipato a importanti eventi.
Sì, ha fatto discorso alle Nazioni Unite, una ragazzina Asperger, tra l'altro ci tengo a ricordarlo, sì. Che è affetta da questa...
È una malattia, morbo di Asperger.
È una condizione, non so definire, comunque è una ragazzina molto intelligente, sembra.
Sì, questo sicuramente.
Che ha iniziato appunto questa lotta questo cercare di portare all'attenzione dell'opinione pubblica sempre di più appunto questo discorso di global warming, climate change, e ha iniziato l'anno scorso, e io ho odiato particolarmente, poi magari vi spiego, i cosiddetti Fridays for Future, che sono questi i venerdì che i ragazzi non venivano a scuola perché andavano a manifestare per la gioia di noi insegnanti.
Esatto, e nel senso l'intento è pregevole. Quindi riuscire a porre l'attenzione mediatica anche su questo aspetto secondo me è fondamentale, però secondo me ha sbagliato qualcosa, nel senso che, Palla, però così mi distrai, no perché voi non lo vedete, cioè c'è Palla che mi fa vedere i muscoli mentre noi registriamo la puntata, perché poi sembro sempre io lo scemo, non hai capito?
Capito, quindi, bisogna essere un po' gogliardici.
No, hai ragione. Quindi, bellissimo tema, però, nel senso...
Entusiasmante, se posso.
Esatto. Però, secondo me, a scuola dovresti andarci. Nel senso, se vuoi cambiare davvero le cose, studia, diventa un
allora,
politico e cambia le cose.
No, Zap, qua. Allora, tu hai detto settimana scorsa che avevi trovato il modo di risolvere il climate change. Non di criticare Greta Thunberg. A noi tu ci devi dire al terzo
Perché
minuto.
La tecnica di Greta è fare il broncio a
ma
Donaldo.
Ma lascia sperdere
cioè,
Greta.
Voglio dire, ma a Donaldo è uno che settimana scorsa ha consigliato la popolazione degli Stati Uniti di iniettarsi la mucchina nelle vene. Cioè,
allora,
non hai i mezzi, il quoziente intellettivo per riuscire a captare il messaggio che stai cercando di portargli.
Innanzitutto Donald si ama e non si discute, prima cosa, perché Donald è l'americano, proprio, ma non medio, è l'americano proprio... Cioè
in tutto.
È l'americano, quindi
stereotipo.
Donald si ama e non si discute, prima cosa. Poi l'ha detto, ma scherzando, come diciamo...
Sei un po' goliardico.
Esatto.
Poi non è l'uomo più potente del mondo.
Poi, stavo dicendo, a noi di Greta Thunberg non ce ne frega un cazzo, nel senso lei fa le sue cose, la critica, prima voglio, io è 2 settimane,
vabbè, comunque
sto
Greta l'appello è ascolta Zap, perché adesso ti do la soluzione.
Tra l'altro, Greta, allora, se gli dai il milioncino a Zap, siamo a posto.
Ma possiamo anche collaborare.
Possiamo anche collaborare.
Forse.
Intimamente.
Forse.
No, perché è minorenne, quindi non si può.
Esatto, aspettiamo un paio di anni.
Finiamo se... adesso ci arrestano, di sicuro che cancelliamo questa parte, ok?
Sicuro. Allora... Palla, ti devo fare una domanda per iniziare il mio tema. Secondo te, quanto impatto ha il consumo ambientale, o meglio, la produzione di inquinanti del singolo cittadino?
Che impatto ha in relazione a cosa? All'inquinamento
all'ambiente.
Totale?
Sì, in generale.
Del singolo o nessuno?
Del singolo nessuno.
Cioè, è chiaro, però, che del mio la traccia, il carbon footprint, si dice in inglese, la cos'è, la ma non so come si dica, in italiano è nulla, cioè è bassissimo rispetto al totale.
Esatto. Quindi, se anche sommiamo tutte, diciamo, l'impatto ambientale di tutta la popolazione mondiale, di per sé, specialmente più che mondiale in Europa, è praticamente nullo, nel senso che secondo me in Europa siamo in una condizione, diciamo, sub-ottimale per l'ambiente, perché abbiamo tante leggi, tante cose che comunque servono a gestire l'impatto ambientale sia dei singoli che delle nostre fabbriche, delle nostre, diciamo, catene di produzione. Però c'è sempre una sorta di alone del marketing che ti dice: guida un'auto elettrica perché così non inquini, fai la raccolta differenziata. Poi a me la raccolta differenziata mi sta sul caso, io c'ho l'ansia di fare la raccolta differenziata, cioè io sono cioè te lo giuro,
io lo sapevo che c'era la base, una cagata.
No, aspetta, sono 30 anni che vivo a Milano e ogni volta che devo buttare il tetrapack io ho l'ansia, io non so mai dove cazzo va. Ogni settimana che devo buttare il pacco di latte del tetrapack io non so dove, devo controllare sul sito del comune.
Pensa che dove vivo io il tetrapack ci sono dei cassoni, tipo ricordate le campane, quelle per il vetro che una volta c'erano, sparsi per tutto il comune. Ma il comune mi aveva, questa io lo adoro, la mia fidanzata non l'ha presa bene, ma io l'ho trovato una cosa geniale. Il comune non ti dice dove sono, cioè non c'è una mappa,
bello.
E sono in luoghi nascosti, ce n'è uno che è dietro un albero, che se non lo sai non lo puoi vedere, e quindi è una specie di caccia al tesoro. E io mi immaginavo nella mia, in una mia, in un momento molto goliardico, da solo ovviamente, mi sono immaginato che il comune li spostasse la notte, in modo che tu pensi, dici,
no,
adesso
così,
so dov'è,
è così.
E quindi l'ho trovato assolutamente meraviglioso. Scusate, questo podcast quindi non potrà più essere serio.
Non so, no, vabbè, però bisogna farlo un po' così come viene.
Dai.
Poi io, tra l'altro, stanotte ancora non ho dormito, quindi sono un po' così.
Per il tetrapack.
Esatto. Quindi, impatto ambientale, diciamo, c'è questo alone che ti dice che siamo noi a inquinare, ma in realtà, secondo me, non è assolutamente vero. Anche perché considera che...
secondo te o hai dei dati che...
No, ho dei dati.
Ah, oh, ok, no, perché secondo me...
Ho dei dati di cui
vita,
le fonti non ho nessuna voglia di citare, ma che se volete poi, se qualcuno me le chiede, ve le metto in descrizione.
Bravo, ma le fonti...
Allora, considerate un fatto.
Dai.
Che noi pensiamo che l'inquinamento, per esempio a Milano, una città tipica italiana, dove l'inquinamento delle automobili sembra essere, diciamo, dirimente. Non è vero. Non è vero perché, per esempio, ci sono 20 navi da crociera rispetto alla flotta di tutte le navi da crociera del mondo. Queste 20 navi da crociera, le più grandi, inquinano di più in un anno di quanto inquinano tutte le automobili presenti in Europa.
Figo,
solo 20 di queste navi. Quindi, chi è il problema? È la mia macchina, che in 200.000 km non ha inquinato neanche un giorno di quanto è stata accesa quella nave, o sono le navi da crociera? Ma aspetta un attimo, perché con queste 20 navi, di cui non ne abbiamo calcolate tante altre, queste 20 navi hanno comunque delle leggi che le obbligano a utilizzare dei carburanti che sono molto più sporchi rispetto a quelli utilizzati per le automobili, piuttosto che per i mezzi, diciamo, da cantiere, e quindi sono ancora meno inquinanti rispetto ad altri tipi di navi, per esempio. Le navi cargo, che appunto stanno in mare molto a lungo e non sanno fondamentalmente dove attraccheranno, non hanno dei punti di attracco fissi, ma variano in base a cosa trasportano e le tratte che fanno, questi tipi di navi non hanno nessun tipo di legge sul tipo di carburante che devono usare. Quindi praticamente queste navi possono andare a qualsiasi cosa. E leggevo in un articolo, adesso non mi ricordo il giornale perché non ce l'ho sotto mano, che appunto questi carburanti contengono dei livelli di zolfo e di inquinanti pazzeschi, ma robe folli. Uh-huh. E c'è in particolare una nave da cargo, che è la più grande nel mondo, che è in attività da un fracco di anni, che inquina tanto quanto le 20 navi da crociera che ti ho detto prima, una sola nave.
Quindi quanto Milano, anzi più di Milano.
Esatto. Questo è incredibile. E questo è, diciamo, il primo scaglione di mega inquinanti che ho trovato. Il secondo sono gli allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi, anche questi, palla ride, non ne so perché.
Perché Zappa adesso che c'ha quell'anno del sogno vegano e quindi adesso...
No, io non c'ho l'anno, sto mangiando carne quanto prima, anzi sto grigliando come un maiale visto che sono bloccato in giardino.
Ok, va bene.
No, però, allora, intensivi. Io mi piacerebbe grigliare con della carne che provenisse da un ambiente sano per la crescita dell'animale che poi andrà a mangiare, e poi comunque quello che mangiamo va a influire sulla nostra salute. Allevamenti intensivi inquinano una fucilata. Ovviamente negli Stati Uniti sono molto più utilizzati, in Italia per esempio ne abbiamo pochissimi, credo solo un paio, perché sono praticamente illegali, sono solo delle gabole per riuscire a farli. E quindi anche qui un altro mega inquinante. L'ultimo esempio che vi porto, perché potrei andare avanti in eterno, questa puntata diventerebbe una noia mortale, è l'industria della fast fashion. Fast fashion di cui faremo probabilmente prima o poi una puntata, che abbiamo in programma da una vita, ma che non abbiamo mai fatto.
Sì, che troviamo il documentario. Però quei soldi che ci ha donato Pietro, che ringraziamo, Pietro, potremmo comprare il documentario.
Geniale. Comunque, vi spiego in due secondi cos'è la fast fashion.
Non spiegare, facciamo la puntata.
L'industria della produzione di vestiario, che in realtà comprende anche la produzione dei cosmetici, anche lì c'è il mercato della licra, che è un'altra roba gigante su cui voglio fare un'altra puntata intera, e queste industrie chiaramente producono in paesi sottosviluppati, senza nessun tipo di remora sull'ambiente. E nel documentario che appunto volevo far vedere a palla, che dobbiamo comprare, si vedono proprio queste mega fabbriche che versano cazzo nel Gange, lo schifo più assoluto. Quindi sostanzialmente il ragionamento è: se non siamo noi a inquinare, ma sono io Zap, tu Palla, noi Milano, noi Italia, se non è l'utente finale a inquinare, ma sono queste linee di produzione a inquinare, è impossibile che noi, facendo la differenziata o comprando un'auto elettrica, riusciamo a invertire il problema del climate change, o no? Mentre, cosa ho pensato? Ho pensato, dato che io Zap non sono in grado di calcolare l'impatto ambientale di ciò che compro, per riuscire non a sabotare, però a scegliere di comprare, diciamo, un marchio che sia più attento all'ambiente rispetto ad un altro, io non sono in grado di fare questo calcolo, non saprei mai farlo. E figurati, io che comunque ho un'istruzione universitaria, figurati uno che ha la terza media. Adesso non è per fare il fenomeno, però, nel senso, è un qualcosa che non riesce a calcolare, che non riesce a comprendere, mentre ci sono delle persone che studiano questo di mestiere. Tra cui, per esempio, gli ingegneri ambientali potrebbero riuscire a fare un calcolo del genere. Ma quindi, perché cazzo noi non prendiamo un cazzo di ente che assume 5.000 cazzo di ingegneri ambientali che mi calcolano di ogni prodotto che è presente su uno scaffale di un supermercato o di ogni servizio l'impatto ambientale? Perché questo calcolo non lo posso fare io. Quindi, andando a calcolare l'impatto ambientale di questi prodotti, che può essere dall'uovo della gallina al supermercato al vestito di Zara piuttosto che di altri marchi, calcolami l'impatto ambientale di questo prodotto, quanto è stato consumato, quanto è stato inquinato l'ambiente per riuscire a portare quel prodotto, quanta benzina è stata utilizzata per trasportarlo dalla Cina all'Italia. Fammi tutto questo calcolo e crea un adesivo che sia chiaro, un alberello colorato con delle scale di colori, ok? Cioè verde, giallo, rosso, nero, ok? E obblighi con una legge tutti i produttori, o meglio tutti i venditori di questi prodotti, ad esporre anche questo cartellino. Perché chiaramente se tu mi metti, non so, ti faccio l'esempio delle uova. L'esempio delle uova: hanno messo il codice nelle uova, non so se tutti lo sanno, che ti dicono se le uova sono prodotte da gallina allevata a terra o no. In questo codice delle uova, che è 012, se non sbaglio, forse c'è anche il 3, no, 012, ti dice se lo 0 è la gallina allevata a terra. L'1 ti frega, perché anche questo è da gallina allevata a terra, ma in gabbia. Quindi tu sulla scatola vedi scritto gallina allevata a terra. Per te non fa differenza, per te ci scrivono sopra bio, basta, certo. Tu consumatore sei contento e pensi di aver fatto un acquisto ecosolidale. Non è vero, perché soltanto quelle che hanno codice zero sono veramente allevate a terra come lo intendiamo noi, cioè sono quelle che vengono allevati con mangimi buoni, senza gabbia, tutto. E questa è una cosa che la gente non sa. E oltretutto, per andare a cercartelo, devi, cioè, io ogni tanto lo faccio al supermercato di aprire la scatola delle uova, c'è la gente che ti guarda male, c'è il tizio del supermercato che passa e ti guarda male, cioè non è chiaro. Mettimi sopra un cazzo di alberello verde che mi dice quel prodotto è davvero ecosolidale perché è certificato dal mio istituto dell'ecologia, ok? In questo modo, primo, andiamo a sicuramente creare una consapevolezza nell'acquisto che non possiamo oggettivamente avere, perché se io oggi vado a comprarmi una maglietta da Zara, cioè posso immaginarmi che abbiano inquinato più di un produttore italiano che utilizza il tessuto ecosostenibile, però non è che so quantificarlo, non saprei mai farlo, e quindi finché continuiamo ad acquistare questo genere di prodotti, chiaramente quella linea produttiva continuerà a produrli nello stesso modo, ci guadagna, che interesse avrebbe? Quindi, se riusciamo a creare una sorta di sistema che ci dice cosa è stato prodotto a impatto zero e cosa invece ha inquinato, noi tramite i nostri acquisti possiamo gestire il mercato e quindi andare a selezionare quelle imprese che seguono le regole. O comunque, se va a comprare un prodotto che non ha il bollino giallo, che non ha il bollino verde, ma ha il bollino giallo, per esempio, comunque ne sono cosciente,
certo.
E magari ne farò un utilizzo minore. Poi chiaramente ci sono dei prodotti che per forza di cose inquineranno, voglio dire, la benzina dell'automobile sicuramente inquinerà, quindi non potrà mai avere un bollino verde, però comunque lo sai, no? Quindi niente, questa è la mia idea: creare un sistema univoco, semplice, d'impatto, visivo, che anche un bambino riesce a capire, per riuscire a gestire il mercato, perché altrimenti il mercato non si regola, semplicemente perché la Cina ha delle regole diverse dalle nostre, gli Stati Uniti hanno delle regole diverse dalle nostre, ma anche solo la Francia, per esempio la carne che proviene dalla Francia contiene dei livelli di antibiotici che in Italia sono vietati. Cioè, nel senso, è tutto un marasma, così è impossibile sconfiggere il cambiamento climatico, semplicemente perché tu con i tuoi acquisti quotidiani, e quindi qua torno all'inizio, è vero che non è l'utente singolo che inquina, è l'utente singolo che inquina con i prodotti che acquista, però.
Certo.
Cioè.
Allora, intervengo io adesso. Cioè, sì, va bene, accetto la tua proposta, non saprei dirti perché non funzionerebbe o perché funzionerebbe, la prendiamo come tale, non me la sento di entrare nella questione. Affronto la questione da un altro punto di vista. Il cambiamento climatico è chiamiamolo problema, giusto per capire, cioè è un problema che esiste e non sono un negazionista. Però bisogna sempre mettere le cose un po' in prospettiva e soprattutto bisogna, secondo me, capire che... Allora, torno indietro. Io mi sono messo a leggere un po' di cose sul cambiamento climatico quest'inverno, quando c'erano i Fridays for Future, perché volevo convincere gli studenti a stare a scuola. E quindi dovevo dimostrare che avevano torto, banalmente, che poi è una delle cose che mi piace di più. E il discorso è... La Terra si sta scaldando dall'ultima era glaciale, ok? Cioè, quindi dall'ultima era glaciale, che è stata x mila anni fa, ma non milioni, non mi ricordo, ma non è quello il punto, la Terra continua a scaldarsi. È vero che c'è stata un'accelerazione negli ultimi 50 anni, un'accelerazione minima, cosa vuol dire? Non è che si scalda di 8 gradi all'anno, che cavolo, certo. Sembra, ma c'è un'accelerazione minima, che questo è il cosiddetto climate change o global warming,
che comunque è alto, perché si sta alzando di quasi mezzo grado all'anno.
Allora, non sto dicendo che sia una cosa da niente, però sto dicendo che non è che fino a 50 anni fa la temperatura della Terra era stabile e l'uomo ha iniziato a produrre 100 anni fa, no? La seconda rivoluzione industriale 200 anni fa, l'uomo ha iniziato a produrre con le industrie l'inquinamento e allora no, ha riscaldato tutto. Il trend di riscaldamento terrestre c'è sempre stato, e dall'ultima era glaciale è evidente che ci sia un'accelerazione dovuta probabilmente, perché non si è neanche sicuri al 100% di questo, perché potrebbe anche essere una coincidenza chiaramente agevolata dall'inquinamento, ma che ci sia questa accelerazione non è necessariamente sicuro che sia dovuto all'attività umana. Sono andato a vedere alcuni documenti che su alcuni siti ho trovato di scienziati che negli anni 30 parlavano che, cioè dicevano che a quel ritmo, quindi al ritmo degli anni 30, negli anni 70-80 i ghiacci sarebbero tutti sciolti. Quindi queste storie che i ghiacci si sciolgono a velocità ci sono da 100 anni.
Sì.
Questo è il primo discorso. Poi, io sono il primo a dire che esiste il climate change, cioè non sono uno, e questo ho sempre detto anche ai ragazzi, che dice no, non esiste, è tutto finto, che inquiniamo, è evidente. Dico però una cosa fondamentale, poi cito un autore, secondo me, per chi vuole approfondire queste cose, che non può non essere affrontato. Il climate change in generale è un argomento così complicato. Cioè, perché è così complicato? Perché esistono, mi sembra di aver letto, 3.000 fattori principali. Di questi 3.000 ci sono poi migliaia di sottofattori. Quindi quello che io dicevo ai ragazzi è che andare in piazza, che va benissimo, io non critico chi va in piazza, ma dire inquiniamo di meno, produciamo di meno, siamo più green, è talmente banale, ed è talmente generico, ed è talmente... la palisse, no? Il generale la palisse, cioè è talmente ovvio che svuota di contenuti quello che dite, perché è come
sì,
dire
è quello che dicevo io all'inizio,
non ammazziamo le persone cioè... perché è sbagliato, cioè, grazie certo. a sto cazzo, ok? Cioè va bene, io ovviamente non potevo dire grazie a sto cazzo, però facevo un'ora di discorso per che avrei potuto sintetizzare con grazie a sto cazzo.
Per creare una metafora.
Esatto, per dire grazie a sto cazzo, perché è evidente che inquiniamo di meno non vuol dire nulla, ok? Nulla cosmico. Allora andiamo a vedere i dati. Se voi, io ho conosciuto quest'autore, conosciuto ovviamente a livello di l'opera, non l'autore in sé, quest'autore che si chiama Bjørn Lomborg, non ve lo metto in descrizione così ce lo venite a chiedere sui social, così vi scrivete sui social.
Geniale.
Si chiama Bjørn Lomborg, che ha scritto una serie di libri che esistono anche in italiano, che non vi consiglio di comprare perché hanno dei costi folli. Io non li ho comprati, ovviamente, ho letto degli estratti. Poi cioè, lui ha un sito molto ben fatto in inglese, dove si, lui è svedese, dove si, come si dice, dove si possono appunto leggere le cose che dice. Che afferma, lui viene tacciato di essere negazionista, in realtà non è un negazionista, lui dice chiaramente che esiste il climate change, ma afferma in modo altrettanto sicuro che non si può affrontare. Cosa vuol dire? Cosa ha fatto lui? Lo riassumo in sintesi. Ha preso un centinaio tra premi Nobel, esperti di tutti i settori, quindi economisti, ingegneri, medici, tutti li ha messi insieme e gli ha detto: signori, se io dovessi fornirvi i soldi che il protocollo di Kyoto, il protocollo di Parigi vorrebbe mettere a disposizione per il climate change, cosa fareste? E nei primi 50 punti non c'è il climate change di questi qua. Perché qual è il discorso? Lui dice, per combattere... Allora, recentemente c'è stato il protocollo, c'è stato l'incontro a Parigi, quello dove poi Trump se n'è andato, tutto quanto. Sempre sul clima, ovviamente. Quello è un protocollo, insieme a quello di Kyoto, dove chiede agli stati un abbattimento dei livelli di CO2 prodotti, che viene a costare una quantità di trilioni di dollari folle, ok? Nel senso che ha un impatto poi economico pazzesco. E in 100 anni, ci si aspetta verosimilmente una diminuzione di meno di mezzo grado. Quindi lui dice sostanzialmente, se io spendo trilioni di dollari in un secolo e non ho la certezza, ma se mi va bene, lo abbatto di meno di mezzo grado, capite che il costo, benefici e i costi non hanno senso.
Sì, però se calcoli i benefici in quanto, cioè se calcoli in verità i costi in quanto costi economici,
certo.
In realtà il cambiamento climatico ma è aspetta, un effetto risultante dall'inquinamento, quindi certo. L'inquinamento provoca tantissimi altri problemi.
Ovviamente, ma aspetta, il discorso qual è? Cos'è che si nota? Cos'è che ha notato lui, ecco, chiaramente con il panel di esperti che ha tirato fuori, che più aumento il livello della ricchezza delle persone, E quindi le porto, non noi europei chiaramente, che siamo tutti, quasi tutti sopra il livello, ma se nei paesi poveri io li porto sopra $5,000 di guadagno annuale, a un certo punto cosa scatta? Scatta una awareness, quindi una consapevolezza ambientale, cioè iniziano a fare qualcosa per smettere di inquinare. Qual è il senso di questa cosa? Che se tu non hai da mangiare, del clima non te ne frega un cazzo.
Sicuramente.
Giusto? Cioè, se ti muore il bambino appena nato perché non hai le medicine, se non puoi mangiare, se sei in una situazione disastrosa, a te che tra 20 anni ci siano le maree,
sì,
te ne frega un cazzo. Invece, se tu alzi quel livello, e questo è un dato incontrovertibile, le persone iniziano a dire, ok, però se io sono in una situazione stabile, mi preoccupo dei prossimi 20 anni, 30 anni, 40 anni. Certo. E quindi tutti i suoi lavori sono improntati proprio su questo, che è così che si combatte il climate change, migliorando le situazioni, non tra 100 anni di mezzo grado, che poi non è vero, perché poi la cosa meravigliosa è che lui aveva fatto un grafico favoloso delle proiezioni a 100 anni. Cioè la proiezione a 100 anni è sbagliata del 98,70%. Cioè,
certo.
Assolutamente. E quindi capisci che spende rivoltare la società per una proiezione a 100 anni non ha senso, è un controsenso, cioè perché chissà che cazzo succede tra 100 anni. E certo, quindi lui cosa
infatti,
dice?
Per questo la mia teoria non prevede un investimento di denaro per creare tetti solari.
Ma lui dice due cose fondamentali. La prima è quei trilioni di dollari, quindi non milioni, non miliardi, trilioni, quindi migliaia di miliardi di dollari, li dobbiamo investire in cura contro delle malattie che nel mondo occidentale sono già curate, tubercolosi, 1,5 milioni di morti all'anno, da noi non esiste, o comunque molto, situazioni igienico-sanitarie, mortalità infantile, tutta questa serie di cose che quindi alzano il livello medio, arricchire le persone e soprattutto, lui dice un'altra cosa secondo me fondamentale, che la soluzione al climate change è nella ricerca e sviluppo dell'energia. Cioè certo. Nell'andare, quindi i soldi vanno messi nell'R&D, quindi nella ricerca e sviluppo, perché non è ancora stata inventata la tecnologia che probabilmente ci salverà, io sto mettendo delle virgolette che voi non vedete, che ci salverà dal climate change. E un'altra cosa che lui dice è che il climate change non è la fine del mondo, cioè per come ci viene venduta sembrano i mari che ci sommergono, cazzo, le ere glaciali, sovversione dei poli, l'inversione dei poli, un puttanaio. Non è così. E in realtà
molti dati
sono molto più positivi rispetto a quello che pensavamo. Io ripeto, esiste climate change, è evidente che noi abbiamo 30 anni, si vede che le stagioni sono diverse, si vede che, cioè anche semplicemente da un punto di vista empirico, si vede che fa più caldo, che gli inverni sono meno rigidi, che nevica meno, che nevica ad alta quota e non a bassa quota, cioè ci sono delle cose evidenti che sono cambiate rispetto a quando noi avevamo 20 anni meno. Questo non sto dicendo che non esista, sto dicendo che però il modo di affrontarlo non è quello di smettere di inquinare, perché non si può smettere di inquinare, si può inquinare in modo più intelligente, ma come tutte le cose rispetto a 40 anni fa inquiniamo molto meglio adesso.
Ah beh, certo.
Quindi tra 40 anni verosimilmente inquineremo molto meglio. Il discorso che fai tu sull'attenzione, quindi sull'awareness del consumatore, che è ovvio che tutti stanno andando da quella parte, no? Guarda, siccome parliamo sempre di Apple, quanto parlano degli ultimi MacBook Air, che tanto quello che hai tu, è fatto con tutto alluminio riciclato.
Okay.
Quindi c'è un'attenzione, e quello poi sarà sempre, sempre di più un selling point delle aziende, quello di dire guardate che è tutto riciclato, cioè noi abbiamo un carbon footprint bassissimo.
Sì, però non voglio che il marketing, hai capito?
Certo, se tu vorresti un ente super partes che mi,
esatto, che mi
dice, fungesse da garante.
Il Pro che hai comprato ha il bollino giallo, anche se loro dicono che in teoria dovrebbe essere verde
e invece
è già,
certo.
Però la componente che hanno messo dentro l'hanno presa dai bambini afghani,
certo,
che sono morti nella miniera. E quindi c'è il bollino giallo.
Allora, il problema è che penso che sia praticamente impossibile fare un organo del genere perché è... Non lo so, non,
certo,
mi sembra complicato, però io capisco come si può dire, il tuo discorso, ma ti dico, secondo me quello sarà un selling point, cioè tra 10 anni, poi conta un'altra cosa che dice anche Lomborg, che a me piace, fa, noi siamo coscienti del nostro danno sull'ambiente da 20 anni, 30 anni massimo.
Sì.
Quindi siamo, cioè se pensi ai miliardi di anni che ha la Terra,
siamo all'inizio del
processo. Cioè stiamo capendo adesso che forse dobbiamo, mm-hmm. e quindi è chiaro che non è che, bah, cioè, per quello che io quando leggo i cartelli basta inquinare, divento, perché non vuol dire nulla.
No, ma infatti io sono, non sono d'accordissimo su quello che hai detto prima dello scienziato, però sono molto d'accordo invece su questa cosa del non inquiniamo, perché è esattamente quello che fa Greta Thunberg, nel senso, o comunque prendiamo lei come esempio, però
sì, certo.
inquadriamo un genere di persone. Cioè, non serve un cazzo, non serve un cazzo perché vivete, diciamo, nel mondo dei sogni, dove il mondo non è governato dai soldi e dagli interessi economici, ma dal protezionismo dell'ambiente. Non è così, cioè ve lo dico io se non ve l'ha mai detto nessuno, non è così, il mondo è governato dai soldi. I soldi girano su quello che gli utenti acquistano e questo è la base del consumismo. Quindi perché non sfruttiamo questo nostro utilizzo del denaro e questa nostra meccanica del consumismo per fare qualcosa di buono? Cioè per stimolare i produttori a riuscire a trovare un mezzo per fare il prodotto che venivano prima col bollino nero con il bollino verde. Cioè, secondo me, il motore economico è l'unico motore che possa fare veramente un cambiamento.
Ma infatti si arriverà lì. Cioè, l'idea è che si arriverà lì, che i produttori di qualsiasi, come si dice, di qualsiasi bene, quindi da elettronica a vestiario a quello che vuoi, non so, bottiglie di vetro, non so, il tappo del vino, cioè qua andavo davanti alla bottiglia di vino, al tappo del vino di suo. È chiaro che si arriverà al punto in cui ti venderanno come feature incredibile che è tutto nel rispetto dell'ambiente. E quello in parte si sta già facendo, perché quante volte, appunto, so, la Apple con i computer, ma lo senti in giro, fatto con materiali riciclati, fatto con il rispetto mm-hmm. dell'ambiente. Quindi io penso che quella la direzione che tu auspichi si sta già avverando. Ovviamente è un cambiamento lento, non è che del giorno dopo è tutto a posto, è un cambiamento lento, ma penso che in un certo senso si stia già andando in quella direzione. E soprattutto Greta Thunberg, con cui io non mi interessa praticamente Greta Thunberg, però questo movimento che ha delle lacune, il movimento ambientalista che ha delle lacune assolute, però ha portato l'attenzione anche mediatica, anche magari in modo sbagliato, però su un problema effettivo del riscaldamento globale, del climate change. Secondo me il punto non è, cioè io sono d'accordo con, ovviamente io poi ho spiegato a modo mio e velocemente il pensiero di Lomborg, che è ben più complesso di così, però il suo pensiero, parafrasando, che è per curare una cosa non devo affrontare quella cosa, ma devo affrontare certo. tutto il contesto intorno e sperando che poi aiuti anche quest'altra cosa. Io sono d'accordo su questo. Il climate change viene, cioè il problema di Greta Thunberg, secondo me, e di tutto quel movimento, sono i toni apocalittici. Cioè, se tra 20 anni, 30 anni, sento, non è così. Cioè, io su questo, che è un po' il discorso che abbiamo fatto anche del coronavirus, no? Che per due, tre settimane, adesso un po' meno, c'è stato davvero l'angoscia di dire siamo alla fine del mondo.
Sì,
quando
sì,
poi sì. i morti sì, erano tanti, però non erano incredibili, cioè c'erano dei dati comunque abbastanza conseguenziali all'anno scorso, è vero, con meno morti stradali, più morti per la va bene, però più o meno erano quelli, però davvero...
No, però non sono d'accordo su una roba, sul fatto che lui dice di tutti i soldi che dobbiamo investire, sto trilione di dollari, cioè non puoi secondo me metterlo sul piano economico. Perché se riduci l'inquinamento, quanti ammalati in meno avrai che entrano negli ospedali? Quanti soldi la sanità risparmierà? Quante incidenti stradali per la gente che sviene in auto? Cioè, che
questo
cazzo
è calcolato. No, questo è calcolato. Questo è tutto. Allora, cosa succede? Loro. Adesso io ho una tabella qua che non. Vabbè. Cosa fa? Cosa dice lui, per esempio? I calcoli che loro fanno. Chiaramente sono dei calcoli approssimativi, però se vabbè, sono grazie, tutti certo. usati con lo stesso parametro, quindi hanno una coerenza tra di loro. Cioè lui dice, curare la tubercolosi per ogni dollaro speso mi dà un ritorno in X anni, non mi ricordo 10 anni, 10 o 20, comunque in total di $60.
Okay.
Quindi è ottimo, no? Perché il rapporto è 60, 1 a 60. e fa questo ragionamento, quindi il calcolo è sempre fatto per ogni dollaro speso quanto mi ridà in, adesso non mi ricordo se 10 o 20 anni, e fa, e a quel punto una volta che ha tutti quei dati fa una lista, no? Una classifica, in modo che chiaramente, per esempio, mortalità infantile nei paesi sottosviluppati è 1 a 250 dollari, quindi è altissimo, cioè per ogni dollaro, perché poi qual è il discorso? Che quanti neonati muoiono in Europa? Per cause...
Poche rispetto all'Africa.
Quasi nessuno, cioè a meno che non siano già malati, ma non
certo,
perché...
Basta un dollaro per salvare 10 persone in Africa.
Ok, e quindi cosa succede? Quelle 10 persone poi sono produttive, se tu le nutri, e quindi c'è il discorso... E quindi poi a 20 anni ti danno un ritorno di un certo tipo. Quindi è fatto in questo modo il calcolo. Lui poi hanno calcolato con i protocolli ambientali quanto per ogni dollaro, quando è il ritorno. E il ritorno è meno, cioè ti dà 90 centesimi.
Perdi, sì.
Vai in perdita. Perché non è così che, secondo loro, poi ripeto, uno può essere d'accordo o in disaccordo.
Sì, però le statistiche dipende con come le conti.
Certo,
cioè, dipende
no,
cosa
però preso non le ho fatte io, le hanno fatte i 50... 50 o 100. Comunque, Bjørn Lomborg, andate a guardarvi il sito, è uno, ci sono anche un sacco di interviste su, su YouTube, chiaramente trovate un sacco di materiale, ed è uno dei più stimati, lui è laureato in scienze politiche, ma è uno dei più stimati, come si dice, non antiambientalisti, però il suo libro si chiama L'ambientalista scettico, fa una roba così, dove parla di queste cose, cioè non che non esistano i cambiamenti climatici, non che non esistano i problemi, ma che i modi di affrontarli non sono smettiamo di inquinare, non sono andiamo tutto con le energie rinnovabili, ma sono dei modi laterali.
Certo.
E quindi può essere comunque interessante.
No, è una teoria interessante, infatti mi sa che me la andrò a guardare anch'io. Quindi ragazzi, chiudiamo la puntata che sennò viene lunga 3 ore.
Sì.
E vi ricordo di lasciarci un commento sui nostri social, quindi Twitter, su Instagram, ma soprattutto, e dico soprattutto, iscrivetevi al nostro canale Telegram, perché è divertentissimo.
Sì, è bello attivo.
Ci scambiamo tante idee.
Sì, è bello attivo. Poi io ricorderei la programmazione. Lunedì trovate sempre la puntata di Deepen, classica, quindi questa, banalmente. Martedì pausa, ma ci sono delle novità che forse potrebbero arrivare. Mercoledì, sì. Lo dice Zap, cosa c'è?
Mercoledì c'è Deepen come fare podcast, per okay, tutti coloro che vogliono imparare a fare podcast da zero.
Esatto, quindi andate a recuperarvi i vecchi episodi. Venerdì, sabato e domenica ci sono 3 live che riprendono da appunto questo venerdì, dal prossimo venerdì per chi ascolta all'uscita questa puntata di Deepen Crimini, quindi andiamo insieme ad affrontare un delitto famoso italiano, quindi comunque di podcast ce n'è.
Sì, comunque se dovete stare ancora in quarantena, dai, un po' di robe da ascoltare ve le abbiamo prodotte.
Sì, abbiamo fatto tanti podcast in questo periodo.
No, però è importante, voglio un sacco di commenti sulla puntata di oggi, mi raccomando.
Sì, fateci sapere cosa ne pensate, e perché comunque è sempre, ovviamente sempre in modo rispettoso, e niente,
chiaro,
così
certo.
Poi ne parliamo magari in un follow up di questa puntata.
Va bene, allora ci sentiamo mercoledì.
Ciao a tutti!
Ciao!